c'est plus qu'importe le sexe, la couleur, l'important est de composer. On est tous frères et sœurs, seule la connerie est opposée. Il faut stopper la propagation de la haine. Trop de quiproquos à propos des problèmes de peau. Différence physique de mental, c'est la race humaine. On est tous diversifiés, pas qu'un simple troupeau. Tu me parles de racisme, tu me parles de sexisme. Parle plutôt du conformisme mis au service de l'égoïsme. La connerie n'a pas de couleur, la connerie n'a pas de sexe. Et de son air en jouleur, te contrôle de manière complexe. Marchons ensemble, l'union de l'amour et de la différence. Que la haine tremble, de ne voir nous accepter qu'importe le sexe. La couleur, l'important est de composer. On est tous frères et sœurs, seule la connerie est opposée.
Ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd. Questo lunedì 17 luglio, caldissimo, anzi direi
troppo caldo.
Un lunedì molto molto caldo. Allora, veniamo fuori da un bellissimo weekend dove a Imola c'è stato un round decisamente caldo da tutti i punti di vista per quanto riguarda la Superbike, il mondiale Superbike. Noi domenica siamo andati a farci una bella girata in moto, a festeggiare il compleanno del mitico Viper. E nel Chianti siamo stati veramente bene, ci siamo divertiti, bella collezione di auto e moto d'epoca, brillantemente illustrata da Danilo Barbieri. E quindi ecco, se vi capita l'occasione, andate a trovare Stefano e Danilo al Gramasteda, a Tavernelle Val di Pesa, perché si sta veramente bene, si mangia bene, tante cose da vedere e ovviamente da godere con la piscina, dove si sta di questi periodi qua, veramente d'incanto. Ma veniamo a noi, alle 9.10, alle 21.10 anzi, avremo il collegamento con Martina Plenario, pilota del CIV femminile, e mentre ho l'onore di avere qua nuovamente in studio Manuel Nevoni, il coach, preparatore fisico, mental coach, chi più ne ha più ne metta, dei campioni a due ruote.
Buonasera a tutti e grazie di avermi invitato nuovamente qua.
Ecco, ti ho invitato anche perché sono molto molto curioso di questo nuovo metodo, relativamente nuovo, ecco, pilota mente vincente, ecco, così avremo tutta la puntata per snocciolare un po' di concetti, capire qualche segreto qua in diretta di questo metodo.
Provare qualsiasi domanda.
Ecco, ecco, quindi poi avremo il collegamento con il buon Kawa, se riusciamo a rintracciarlo come sempre a sorpresa. Il buon Gegio sarà sciolto in officina, speriamo che trovi le forze per palesarsi nuovamente qui in carne ed ossa. E nel frattempo, ecco, partiamo a tutto gas con Manuel. Allora, per chi non lo conoscesse ancora, ecco, quindi sculacciata.
Sono un VIP.
No, invece nell'ambiente sei molto affermato.
Sì, magari più nel mondo motocross e enduro sono più conosciuto rispetto alla velocità. Però sì, ormai sono più di 10 anni che sono in questo mondo, ho seguito piloti di tutti i livelli, da principiante ai campioni professionisti, quindi eccoci qua.
Allora Manuel, iniziamo a dire soprattutto una piccola presentazione. Chi sei e che studi hai fatto?
Presentazione tipo scolastica, primo giorno di scuola.
Sì, esatto, più o meno, no, proprio.
Vabbè, come hai detto te, sono un preparatore atletico e mindset coach. Prima mi hai definito mental coach, ma ti correggo perché fin da qualche anno fa mi definivo mental coach in base agli studi che avevo fatto e il mio metodo di lavoro, invece adesso mi definisco mindset coach, che è diverso perché ho un metodo, diciamo, tutto mio, che secondo me è migliore rispetto, diciamo, il classico metodo di lavoro di mental coach. Comunque in ogni caso si lavora, cioè lavoro anche sulla mente, oltre alla preparazione fisica. Sono un dottore di scienze motorie specializzato proprio nel mondo delle moto e da oltre 10 anni che faccio in pratica solo questo, dalla mattina alla sera. Quindi non è un lavoro di ripiego della serie
È il tuo lavoro.
Che la mattina, non so, alleno le ragazze a fare glutei sodi e poi il pomeriggio, se mi capita, qualche pilota, no, faccio solo questo.
Lui allena solo i glutei sodi dei piloti. Piloti chiappe sodi.
Di questo mi preoccuperei.
No, devo dire che i suoi allenamenti sono delle grandi torture, fanno molto bene.
Giusto.
Però ti spreme veramente come un limone.
Perché ha avuto modo di...
Sì, di
testare,
di provare i suoi workout specialistici per l'attività in moto, e devo dire che se fatti veramente bene, spingendo al 100%, arriva il momento in cui
devi andare in bagno a nascondersi.
Sì,
perché
è un po' come il gatto quando sta per tirare il calzino, ecco. No, molto belli. Peccato che è arrivato il Covid a interromperci, ma vediamo quando e dove casomai riprendere questo discorso.
Sì, poi alla fine abbiamo avuto la fortuna di lavorare assieme personalmente, ma considera che il 99,9% dei piloti lavora tutto a distanza, da sempre, in tutta Italia, anche piloti fuori Italia. Quindi per il mio piccolo inglese che so, sono riuscito a cavarmela, però ecco. Oggigiorno, essendomi specializzato in questo, ovvio che le richieste sono da ovunque, serve impossibile avere il pilota vicino casa, che sei nella palestra dove vado io, ecco, quindi
anche via web tira fuori il frustino e schiocca, avanti, partiamo.
Esatto.
Allora, questo metodo che innovativo che ti ha fatto abbandonare la definizione di mental coach per andare a lavorare sul mindset.
Esatto, sì.
Ecco. Ci sono alcuni concetti fondamentali.
Sì, sì, ora innanzitutto definiamo cos'è pilota mente vincente, se no non capiscono.
Certo.
Vabbè, è un percorso che ho creato da un anno a questa parte, e, diciamo, nato anche dall'esperienza, tutti questi questi anni di lavoro con piloti, è un percorso che prevede anche una parte, diciamo, chiunque può usufruirne gratuitamente, quindi basta andare sul mio sito pilotamentevincente.it, ci saranno diverse lezioni per un totale di 2 ore in cui do consigli e soprattutto faccio capire l'importanza della mente per quanto riguarda il miglioramento delle proprie performance in moto, che siano gare, che siano il voler buttare sui tempi, avere sicurezza in sé, togliere paure e quant'altro. Ho fatto questo percorso per cercare di, diciamo, educare i piloti quanto più possibile a questo tema. Poi, se vogliono continuare un percorso con me fatto nel modo adeguato, ho il mio corso, ho vari percorsi, però ecco, l'obiettivo mio principale è quello di educare i piloti al discorso mindset, quindi a capire veramente che si possono ottenere determinati risultati e come funziona la mente, e come possono anche semplicemente grazie a questi consigli, diciamo, gratuiti poter cambiare, poter ottenere certi risultati.
Ecco,
l'obiettivo mio è proprio questo, educarli, perché vedo molta, diciamo, ignoranza per quanto riguarda questo settore, cioè, diciamo, nell'area del mindset per quanto riguarda il mondo del motociclismo, e quindi ho voluto portare un po' di novità e parlarne anche in modo corretto, anziché magari ascoltare il guru di turno che magari non ne sa niente, però magari improvviso con un video motivazionale che poi in realtà non serve a nulla. Non è che uno guardando il video poi la domenica in gara diventa un vincente, ecco. Quindi l'obiettivo mio è portare un po' di consapevolezza riguardante il mindset.
Ok, ecco, quindi ad esempio, che cos'è, che non è facile spiegare in poche parole, che cos'è questo mindset?
Il mindset si può considerare come l'insieme delle nostre, diciamo, abitudini mentali, le nostre credenze, quindi i nostri pensieri, che tutto questo cosa ci porta? Ci porta poi veramente a fare delle azioni, cioè le nostre azioni che facciamo, chi è che le comanda? La nostra mente.
Certo.
Per lo specifico, a livello inconscio avvengono la maggior parte delle nostre azioni, quindi avvengono in automatico, non è che siamo noi. Sì, ok, ti puoi dire voglio prendere la bottiglia che ho qui davanti, come sto facendo io in questo momento, ovviamente non mi possono vedere perché sì, non ci sono telecamere, però in questo momento è un'azione che faccio consciamente, ma tutto il resto delle nostre azioni, come ad esempio guidare la moto, avviene inconsciamente, avviene in automatico, non è che te decidi dove aprire il gas, come, cioè sì, lo puoi fare consciamente, magari quando uno si allena perché vuol migliorare qualche cosa e quindi fa uno sforzo conscio di fare certe cose, ma poi il resto avviene sempre in automatico, quindi guidare come
con gli automatismi,
come camminare, fare qualsiasi cosa nella nostra vita avviene in automatico. E aspetta che mi sta facendo una foto, mi ha distratto e quindi tutto questo per dire che appunto mi sono perso perché mi facevi le foto.
Vedi, faccio le difficoltà improvvisate, no? Praticamente si parlava della mappatura delle nostre abitudini,
diciamo che
compongono il mindset.
È l'insieme, diciamo, principalmente delle nostre abitudini di pensiero che poi si trasformano in azioni, e le azioni portano a dei risultati. Il risultato può essere come finisce una gara, proprio il risultato in sé di classifica, come può essere il modo di guidare, può essere qualsiasi altra. Cioè, ogni azione che noi facciamo porta a un risultato.
Ecco, curiosità, ma questo è il lavoro che fai sul mindset per migliorare quindi le nostre abitudini a livello inconscio e conscio, e si può applicare anche al di fuori del campo motociclistico o
certo,
è specifico solo per la prestazione?
Diciamo, lo applico nel mondo delle moto perché ovviamente
è il tuo lavoro,
è il mio campo e è, diciamo, dove i piloti hanno richiesta per la quale appunto migliorare se stessi, ottenere certi risultati, però i principi si applicano ovunque, ecco. E ovviamente faccio esempi riferiti al mondo delle moto, quindi se hai paura della partenza, della staccata, delle gare e quant'altro, ma ognuno può applicare proprio qualsiasi area della propria vita, quindi alla fine le paure sono sempre paure, sono le stesse, le tensioni sono le stesse e i pensieri sono sempre pensieri, poiché sono legati al mondo delle moto o altro
è differente.
Quindi, diciamo, ciò che insegno può essere applicato sicuramente in qualsiasi campo della propria vita.
Ecco, quindi diciamo che per prima cosa non è un corso motivazionale.
No, assolutamente
non è
no.
Un corso di quelli che forza ce la farai,
no,
condizionamento positivo, no?
Assolutamente no, non sono mai stato così, non lo sarò mai e non serve nemmeno a nulla, mm-hmm. perché la motivazione è momentanea, quindi ti può motivare lì per lì, magari ti viene voglia di fare quella cosa che sai che ne so, magari hai paura di qualcosa, sì dai ora ce la faccio, incomincio, in prossima volta in gara, gas aperto, spalanco, faccio il culo a tutti, poi arrivi lì, ti caghi sotto, anche se c'è magari il motivatore che te lo dice un minuto prima. Quindi quello che bisogna fare è la cosa importante ovviamente è cambiare noi stessi a livello inconscio. E cosa vuol dire a livello inconscio? Diciamo, faccio una piccola sintesi, diciamo mm-hmm. che la mente è divisa diciamo in due parti. E abbiamo la parte conscia e la parte inconscia, detta anche subconscio. La parte conscia sono i nostri, in parole proprio, i nostri pensieri, cioè quando noi pensiamo, pensiamo consciamente. La parte inconscia è una parte che invece in realtà non sappiamo cosa c'è dentro questa parte inconscia, come fosse, come fosse uno scatolone buio dove qualche cosa però c'è andato. Quindi cos'è che c'è andato? C'è andato, ci sono andati i nostri pensieri, quindi magari l'insieme dei nostri pensieri che facciamo quotidianamente, non ce ne accorgiamo, cadono in questo scatolone buio e lì c'è la nostra parte inconscia. E i nostri risultati sono sempre appunto, il risultato di ciò che sono lo specchio di quello che abbiamo nella parte inconscia. Quindi te magari potresti pensare di non aver certe paure, però poi quando arrivi in un momento magari ti esce fuori la paura di qualche cosa, dici come mai, però pure io consciamente, cioè, ho la volontà di non voler avere quella paura, non ho la volontà di voler fare quella cosa, quando poi arrivi lì invece ti viene diciamo la strizza oppure i pensieri e ti senti dentro quel magone strano, perché inconsciamente magari non ci hai fatto caso, ma ci hai per forza buttato tra virgolette tanti di quei pensieri che alla fine hanno avuto diciamo il sopravvento nella parte inconscia mm-hmm. e quindi diciamo poi ovviamente si rispecchieranno con le azioni che saranno sempre coerenti con quello che
si è generato il nostro uomo nero che ci tira verso il basso, ecco.
È proprio così. Può essere una cosa positiva o negativa, ecco, dipende dipende in questo, diciamo, ora fatto in mente proprio lo stesso scatolone, cosa ci metti dentro, un po' come ingredienti. Se ci butti tanti ingredienti positivi, cioè positivi vuol dire coerenti con i risultati che vuoi raggiungere, per forza di cose poi te farai quelle azioni perché inconsciamente ti vedrai in quel modo. Viceversa, se ci butti in questo scatolone cose negative, diciamo obiettivi che non vuoi raggiungere, paure, poi queste
diventano una zavorra che
diciamo prenderanno sopravvento e ti daranno poi risultati coerenti con questo.
E quindi ecco la difficoltà e il tuo metodo è quella di andare, perché poi da persona a persona caratterialmente le esperienze cambiano,
certo.
Quindi di andare a lavorare singolarmente per trovare le chiavi, diciamo, di questi piccoli lucchetti da sbloccare.
Sì, ma in realtà è più semplice di quello che si può pensare. Ora diciamo il mio lavoro vero e proprio con i piloti può essere fatto in due modi. Uno è un percorso che comprende un corso vero e proprio, un classico videocorso.
Okay.
Che ho ritenuto importante fare perché altrimenti avrei dovuto fare decine di ore di sessioni di coaching per insegnare diciamo la parte teorica e pratica, quindi ho preferito fare un videocorso che ad oggi sono tipo 40 lezioni, saranno, non mi ricordo più le ore, ma sono tante ore di corso dove ovviamente do tutte le informazioni a partire da una parte teorica fino ad arrivare alla parte pratica, quindi delle esercitazioni. Altro percorso invece prevede proprio il videocorso in sé più le sessioni di coaching. Questo giusto per far capire come svolgo il lavoro. E ritornando alla domanda, non è che io vado a capire cosa c'è nella parte inconscia. Io do gli strumenti ad ogni persona di poter capire cosa hanno nella parte inconscia, che poi semplicemente cosa hanno nella parte inconscia è semplice, chiunque lo può vedere, sono i risultati.
Mm-hmm.
I risultati che hai sono lo specchio di quello che hai inconsciamente, quindi non ci piove.
Okay.
Ok, se in gara hai tensione, se in gara vai male perché se ti senti inferiore agli altri, qualsiasi cosa, vuol dire che te inconsciamente ti senti in quel modo, quindi è facilissimo trovare questo.
Okay.
Cosa bisogna fare? Bisogna ovviamente, diciamo, tutte queste diciamo cose, ho detto cose per semplificare, mm-hmm. per non dire pensieri, convinzioni, vai dicendo che abbiamo a livello inconscio, come si possono cambiare? Non è che si possono eliminare, diciamo sono come le abitudini, qualsiasi tipo di abitudine. Se te hai l'abitudine di... Buonasera.
È arrivato anche Eugenio, freschissimo. È dovuto appendere l'aria condizionata qui a radio.
Vai, finisco, sennò mi perdo frase qua.
Sì, no,
se te hai l'abitudine di fare qualcosa, ovviamente per non è che puoi eliminare questa abitudine, puoi semplicemente depotenziare questa e crearne una nuova.
Okay.
Quindi è stessa cosa per i pensieri e tutto quello che abbiamo a livello inconscio. Quindi se te crei nuove abitudini e le altre no, diciamo, non le tiri più fuori, per forza di cose nuove abitudini, cioè, nuove abitudini, insomma, nuovi pensieri diventeranno nuove abitudini.
Okay.
E quindi il processo è semplicemente questo. La cosa difficile, tra virgolette, è che come tutte le cose serve uno sforzo conscio all'inizio,
mm-hmm.
tanto quanto appunto imparare una qualsiasi
una
qualsiasi abitudine, anche tecnica, pratica, e allo stesso modo uguale mentale. Quindi all'inizio ti devi sforzare a dire ok, devo fare in questo modo, quindi c'è uno sforzo per forza di cose, dopo ripetizione, quindi una volta che fai tante volte questo diventa un automatismo, e quindi diciamo il pensiero negativo, la paura o qualsiasi cosa vivi dentro
la razionalizzi e
si sparisce, perché semplicemente hai creato una nuova abitudine di vedere le cose in un modo diverso, di vedere te stesso in un certo modo, certi pensieri, e quindi il processo è questo. In realtà è semplice, fa fatica a tutti mettersi lì e sforzarsi consciamente a fare, applicare queste cose. Quindi diciamo la soluzione in realtà è davanti a tutti,
e come direbbe qualcuno, la risposta è dentro di te.
È vero,
la risposta è
quello.
Di regola la risposta ce l'hai già in mano,
è vero.
La vuoi adoperare, è semplice, se te che non lo vuoi fare.
Esatto, è proprio così.
Bene. Allora adesso ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo per un altro po' di domande prima del collegamento.
My dream, it lingered near.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grade. Finalmente è tornato con noi con il caffè caldo. Il buon Eugenio, che è venuto a godere del fresco del nostro studio.
Sì, dopo una bella giornata, scusa, mi sentite?
Sì, sì.
Prova. Dopo una giornata intensa, oggi a finire la volta del pitch, sì, sono venuto.
Pitch, l'hai fatto lavorare anche tutto il weekend, sabato e domenica. Cioè, non ti senti in colpa?
No, anche perché ti spiego. Allora, lavorare in officina è bello, no? Però quando arrivi alle 3:30, le 4.
Che diventa un forno?
No, non è un forno. Un forno è un
l'inferno.
È
l'inferno.
Che infatti parla, ma poverino non si sente a casa perché c'è l'inferno, ti giuro, non ci respiri. Quindi ho detto, siccome poi il pomeriggio viene l'ira di Dio, quindi siccome devi fare un lavoro molto particolare, molto preciso, non puoi sbagliare, perché se sbagli succede un casino, quindi ho detto lo faccio di sabato mattina, tanto non viene
nessuno.
Infatti non è venuto nessuno. A mezzogiorno e mezzo i primi profughi incominciano ad arrivare, quindi dice non si lavora più, oggi pomeriggio festa, però c'è da finire perché mercoledì devo partire. Quindi ho deciso di fare anche domenica mattina. Però ti svegli un po'
Misano?
Prima. No, sono a Cremona.
Cremona, ok.
Abbiamo una gara secca. Quindi alle 6:30
al fresco.
In officina, al fresco, l'ho montata perfetta, il primo orto. Perfetto.
Bene, allora Manuel, avendo seguito un attimo le indicazioni del metodo, no? Mente pilota.
Totalmente vincente.
Esatto. E un aspetto che tende a sottolineare molto è quello dell'abitudine e soprattutto del non focalizzarsi sul materiale, su quello che fa, quello che va di più, ecco, ma di focalizzarsi invece in maniera anche un po' più umile su se stessi.
Sì, diciamo che se si vuole raggiungere certi risultati, obiettivi, bisogna lavorare su quello che ci permette di raggiungere quegli obiettivi, quindi ovvio che a tutti piace avere magari la moto strafiga con particolarini in carbonio e energia, però magari non sono quelli che ti permettono di fare il tempo o migliorare in gara. Invece magari sarebbe più importante lavorare su se stessi, quindi magari se uno si rende conto che ha, non solo vabbè dal punto di vista fisico che comunque è importante, ma a livello proprio mentale, se uno sente che ha paure, insicurezze, che i risultati non arrivano nonostante magari ci mette il massimo impegno, magari due domande uno dovrebbe farsi, cioè cos'è che posso fare, sperare che la prossima gara sia uguale,
darsi all'ippica
oppure magari dire via, fammi un attimo pensare cosa posso fare per migliorare, altrimenti poi i risultati saranno sempre gli stessi, a meno che un colpo di culo arriva che cambia qualche cosa, allora uno ottiene un risultato, dice allora magari comincia a credere a se stesso, okay. Però prima di aspettare
quella cosa lì sarebbe un meccanismo che si sblocca a livello inconscio, non cercato, non
esatto,
voluto,
esatto, ecco. Però appunto se uno deve stare a aspettare il colpo di fortuna, magari poi non arriva mai e poi insomma è sempre bene non affidarsi alla fortuna, quindi è sempre bene comunque
La fortuna se la crea,
esatto, ecco. Esatto, sì, cioè diciamo c'è fortuna,
cioè, vedo che
sì, cioè, ovvio, no, diciamo nelle azioni tua non esiste la sfortuna, tranne ti capita qualche cosa, uno si tocca un attimo, però cioè nel senso, se si rompe la moto quella non ci può fare niente te.
Sei,
però
sei te che ti crei il tuo stato mentale, se tu parti con l'idea che non ce la faccio, perché io più di sì non ce la faccio,
è già finita,
sei già partito male,
sei già dietro,
quello è un così. Problema grosso, come ha detto lui, non devi andare con la speranza che domani o la prossima, no,
domani sarà un altro giorno, un altro giorno uguale a quelli che hai fatto prima, se non
cambi, esatto, se non cambi. Lo sperare non serve a niente, serve l'agire.
Chi disse sperando?
Grazie,
grazie. No, ecco, okay. Perché sono cose molto interessanti che toccano un po' tutti coloro che guidano una moto, ecco.
Sì, perché alla fine la moto si guida, cioè, di testa, quando impari la tecnica, quando impari a guidare, alla fine ti viene in automatico, e quindi anche se non ti venisse in automatico, perché magari ti sforzi consciamente di voler fare certe cose che magari fino alla volta prima non facevi, sono semplicemente pensieri che poi trasformi in azioni, e a livello inconscio invece la guida è, non so, il 99% quindi inconsciamente, specialmente in gara, quando già in gara, quando diciamo vai, spingi al massimo, cosa pensi? In realtà non pensi a niente. Sei così focalizzato che quello che esce fuori è come hai appreso inconsciamente di guidare. Poi vabbè, ci sono momenti in cui magari uno dice ok, quando arrivo qua devo staccare, quindi te lo ricordi, fa un'azione conscia, però le nostre azioni avvengono tutte da quello che abbiamo a livello inconscio, che abbiamo imparato inconsciamente. Quindi inconscio non vuol dire semplicemente il modo di vedere te stesso, un modo di pensare, le tue abitudini, certo. È proprio anche quando uno impara tecnicamente qualcosa, la tecnica di guida, l'hai appresa perché l'hai ripetuta
tante volte
che diventa un automatismo inconscio. Se uno vuol cambiare e vuol migliorare qualcosa tecnicamente, deve sforzarsi consciamente all'inizio di dire devo fare in questo modo, devo fare in questo modo, lo deve fare, lo fai 1, 2, 3, 10 volte, 100 volte, alla fine rimane un automatismo, è quello.
Ti faccio un esempio che è calzante. Sai quante volte capita che te magari vai a fare un test in una pista e il pilota, Dio buono, viaggia perfetto, non c'è un problema, il tempo arriva, te ci vai a distanza di un mese, dove c'hai la gara, il pilota ti entra e è uno schifo, la moto non va, non gira, non mi sento, e c'è qualcosa che non va, tutto perché quando poi ci parli gli dici ricordati che ora c'hai la pressione della gara, ora te ti senti in ansia, parti già in ansia.
Vero.
Quando sei venuto qua a fa test
non c'era un'aspettativa, non c'era niente,
non c'avevi nessuno. Ho detto ricordati quella condizione mentale che avevi lì, ricordatela, vai nel camper, fai quello che ti pare, però ricordati com'eri, tranquillo, rigido, però giravi la manopola.
Sì.
Eri montato sopra, tranquillo, sereno, la moto perfetta, non fa una grinza. Tutto dipende da come...
l'approccio che
non è
che facile, hai.
Perché prima c'era magari il rapporto col capotecnico, ora questa figura manca e quindi tante volte i piloti sono un po'... Ecco perché ci vuole una figura, qualcuno accanto che...
Ha avuto la fortuna che è riuscito a cambiare. Tanti invece sì. In allenamento vanno da Dio e poi arrivano in gara cioè un po' di ansia, tensione è anche giusta, bella, perché vuol dire che te ci tieni a qualcosa. Il problema è quando sfocia invece in qualcosa che ti
limitante.
Fa
che ti fa sintonia. Perché se te con quello che hai accanto a quella che fa con un pilota e non c'è la sintonia giusta diventa difficile, perché se poi lui comincia a dirti io più di così e te gli dici ma come
sai qual è il problema secondo me?
Un muro terribile, allora devi dire va bene, oh, io sì, e non si va, va bene, ci accontentiamo.
Ma un problema secondo me è che diciamo il weekend di gara è il risultato di tutti i pensieri che ha avuto i giorni prima, settimane prima, mesi prima. Quindi per quanto un allenamento uno può girare bene, quando poi arrivi lì, perché magari già settimana prima dice cazzo, ora sto weekend chissà se lui va a girare più veloce di me, chissà questo, è un accumulo di pensieri e per forza di cose, come si faceva l'esempio prima dello scatolone, se ci butti tutti questi pensieri negativi,
ansie,
che non sono coerenti con il risultato che vuoi ottenere, per forza di cose poi te sarai quello, è scontato. Quindi
certo.
Uno se invece si sforza, so che non è facile, se uno si sforza invece a ogni volta che scatta quel pensiero tipo negativo di qualsiasi tipo che magari quello mi batterà oppure chissà se, deve subito sostituirlo col pensiero positivo. Ti devi sforzare nella vita, prima per forza metterci l'impegno nelle cose, non è che venga da sé.
C'è
chi magari è più portato a fare questo switch, c'è chi invece si deve impegnare, però se si impegna, lo fai una volta, lo fai due, lo fai tre, è ovvio che poi diventerà diciamo il tuo modo di pensare quello.
Devi stare attento bene ai segnali che ti mandano, perché te li mandano, cioè io con Peach me ne rendo conto, cioè noi abbiamo una gara a Cremona, c'è l'ansia, perché purtroppo abbiamo un avversario che lì va più forte, non si può, cioè serve un exploit, serve un qualcosa di particolare, che non è detto che ci sia, quindi lui parte già con l'idea che, ma
se parti così,
dici, ma che, ci hai mai girato? No. A noi non ci interessa, cioè ci interessa un altro percorso, ci interessa il campionato, ci interessa portare tutti a casa, ci interessa fare bene che la moto funzioni. Se lui va più forte, bravo. I segnali ce ne hai tanti, perché ogni tanto te lo devi tenere calmo, stai calmo, perché se no entrano, gli buttano dentro
tutte le cose che
non va. perché ti metti tanti piombi, si innervosisce, non funziona, va tutto uno schifo, e gli spari però
un sedativo
si sì, ci vorrebbe le piste di tanto ci vorrebbe sì.
Che poi il problema è proprio invece i giorni prima quando è da solo e, o in ogni istante che uno fa 8000 pinzelli di quel tipo e...
devi essere il più tranquillo possibile sì. Cioè se c'hai una mente tranquilla riesci, le cose ti vengano sicuramente più semplici. Se incominci a dire cazzo non so che
lì è un esercizio che deve fare quotidianamente, perché cioè dall'oggi al domani un carattere ansiolitico non lo cambi, però ci deve lavorare
tranquillo, tutto per conto suo, tutta la sua vita è tranquillo, ce la tenete quando arriva in quel momento. Ma non è mia solo lui.
Sì, sì.
Capita spesso. Che
no, ma è carattere, capito? Sì, è carattere. Sì, sì.
Cioè uno... Però ci potrebbero lavorare.
Sì.
Quotidianamente, se ci
bisogna
lavori.
Bisogna che uno glielo faccia tanto notare e si mettano lì poi.
Che abbiano la, sì, che abbiano la volontà.
La volontà. E non soltanto, magari non soltanto quando è in gara. Lo deve fare anche nelle piccole
soprattutto
cose.
Fuori.
No?
Soprattutto fuori.
È la punta dell'iceberg.
Lo deve fare già dal mattino sulle piccole cose in modo tale che poi gli venga questo automatismo
dalla prima sessione in ufficio.
No, questo personaggio
ne ha bisogno Fabio, è che inizia no. Perché
comunque questo era un amatore che mi ha telefonato prima di partire dicendomi cambio le gomme, le metto nuove o lascio quelle usate. La mia domanda è stata molto semplice: nella tua testa cosa c'è di più sicuro? Monta. Se gli fai questo, poi l'automatismo vanno da sé, perché se no, se te gli dici ma potresti entrare con quella, però poi dopo metti dell'altra per far tempo. Poi intanto passeggi, quindi il ritmo, poi con quell'altra spari il tempo, è la stessa cosa. Sì, però sì, gli sì. Crei.
Non posso spingere al 100% perché allora lì si creano già degli schemi, no?
Più sicuro? Con la gomma nuova. Bravo. Boom.
Allora partiamo. Così.
Finita la telefonata. Perfetto, lui è girato, era felice, si è divertito. Non è facile, perché
non è facile.
C'è quello che si chiude, si chiude. Sì, sì.
Per quello sì. Che dico, vanno anche aiutati, no? A volte sì. quando ti rivolgono l'ansia, no? Questi dubbi, bisogna essere noi
sì.
A imboccarli un pochino, ecco, in modo tale che poi.
Non è facile, capito? Perché non è semplice, però sì. Si può fare, anche per noi magari ti crea quell'ansia e te, anche te c'hai le ossa da fare.
Sì, sì, sì.
E te hai le tue di ansia e non devi scaricarle di
ansia, però perché non c'è più e servono persone come loro che stanno un po' più, perché il capo tecnico in quel momento lì o nell'ambito delle corse ultimamente è molto distaccato dal pilota. Difficile, sì, ci parla 10 secondi, mi dici cosa c'ha la motocicletta, chiuso il rapporto, cioè lo lasciano
sì,
lì.
Sì, sì.
Quindi serve una figura accanto, come dici te, che comunque gli assorbe un po' di queste ossa. Cioè, certo. Se lo butti dentro il box e mi crei l'ansia a me, io sono l'ansiolitico, non posso volare caschi.
Allora, adesso ci ascoltiamo i Cranberries e poi ci prepariamo per il collegamento con Martina Plenario.
For the love we had, living not for reality.
Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radio Grad. Eugenio, sei un bastardone, è lunedì, ricordate. Poi abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Martina Plenario. Ciao Martina!
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Ciao.
Allora Martina, partiamo subito full gas. Raccontaci un po' di questo 2023, come di campionati che stai facendo, come sta andando e quando sarà la prossima gara.
Questo campionato 2023 a cui sto partecipando è il CIU femminile, che vede al suo interno anche lo svolgimento di una coppa solo su 3 round dei 6 totali, che è la Women's Cup, è appunto minore. Attualmente sono quarta nel CIV femminile a pari merito e quindi sta andando veramente bene. È una stagione che sto affrontando in sella alla Yamaha R3 insieme al team Officina dei Talenti, che ringrazio moltissimo, perché grazie al lavoro che stiamo facendo sto migliorando sempre di più, riusciamo a trovare le giuste soluzioni per arrivare, come è stato per la gara di Modena, a giocarci il secondo e il terzo posto, quindi il podio del campionato italiano.
Ottimo, ottimo. E invece la prossima gara ci sarà a settembre?
Sì, la prossima gara sarà agli inizi di settembre al Mugello, una pista con cui diciamo condivido anche condivideremo noi dell'italiano la griglia con le ragazze dell'europeo, e difatti il campionato italiano condivide 3 tappe con il campionato europeo femminile. Una pista molto molto bella, altrettanto impegnativa, non vedo l'ora e spero che appunto ci saranno gli stessi progressi che ci sono stati nelle scorse gare, anzi sempre di più ovviamente.
Ecco, qual è la difficoltà maggiore riscontrata in questo campionato, quest'anno?
La difficoltà più grande penso sia trovare, senza dubbio, raggiungere le posizioni di vertice, perché come dicevo poc'anzi condividiamo 3 tappe con l'europeo. Di fatto però le ragazze italiane che sono anche nelle posizioni di vertice dell'europeo partecipano anche al campionato femminile, quindi il livello è altissimo, mi sto divertendo moltissimo, sto facendo un lavoro egregio grazie anche alla squadra che mi permette di avere una moto sempre sempre competitiva, e quindi è molto formativo.
Ecco, come ti alleni quotidianamente durante la settimana per prepararti al campionato?
La tipologia di allenamento è duplice, si fa una parte di allenamento ovviamente in palestra, grazie appunto al preparatore, svolgo dei circuiti ad alta intensità principalmente, ma non solo, e poi si cerca di stare in sella anche il più possibile. Ovviamente la componente dello stare in sella si deve cercare di darle rilievo sempre di più, non sempre per questioni di tempo, logistiche, si riesce ad andare in moto almeno una volta a settimana, però devo dire che da quest'anno, che in cui il mio approccio al campionato è cambiato, sto facendo, oltre che delle giornate di test chiaramente in preparazione alle singole gare, e anche degli esercizi mirati magari con una piccola mini GP per andare diciamo a sviluppare quella che è la tecnica pura.
Ok. Curiosità, segui qualche dieta oppure mangi comunque sano, regolare, senza
mangi
esagerare?
Come un lupo.
Come me, ecco.
No, assolutamente, seguo un piano alimentare che mi è stato ovviamente sottoposto da una dottoressa nutrizionista, e quindi sono molto attenta in realtà sotto il punto di vista dell'alimentazione, dell'allenamento, ci vuole molto metodo e molta costanza. Devo dire che mi piace anche seguire l'alimentazione, allenarmi anche per arrivare appunto alle gare il più preparati possibile, sapendo di aver fatto il massimo e quindi bisogna dare giusto rilievo sia alla parte di allenamento fisico, ma anche chiaramente all'alimentazione, ecco, senza la quale chiaramente non si può avere un pacchetto completo. Certo.
Ecco, esatto. Una curiosità, visto che abbiamo qua con noi in studio un preparatore soprattutto di livello che lavora molto sull'aspetto mentale, hai qualcuno che segue questo aspetto oppure ancora non hai preso in considerazione la parte diciamo mentale della guida in moto?
Sì, ho una figura che mi segue, che è poi in realtà la stessa che mi fa il piano alimentare, che è specializzata anche da questo punto di vista, e devo dire che questo è stato il primo anno in cui ho affrontato anche quell'aspetto dell'agonismo, e devo dire che sta facendo la differenza. La serenità mentale, la tranquillità, ma anche diciamo saper sfruttare la cattiveria agonistica nel giusto modo e saperla dosare sta producendo i suoi effetti, ecco. Bene. Diciamo diventa anche quello un tassello del giusto risultato, ecco.
Ecco, hai già qualche cosa in programma per il 2024? Nel senso, come campionato rimarrai in questa cilindrata oppure pensi a un eventuale cambio? Ti piacerebbe?
Ma sinceramente ancora è presto per pensare al 2024. Senz'altro mi piacerebbe continuare a competere ad alto livello come sto facendo quest'anno, almeno. Ecco, e poi chissà, mai dire mai. Vorrei sempre più concretizzare il lavoro che sto facendo per arrivare appunto ad avere sempre più i risultati che penso di meritarmi io insieme alla squadra, ecco. Quindi almeno vorrei ripetere l'esperienza del campionato italiano, ecco, il prossimo anno, rimanendo in sella alla 300.
Ecco, nelle 300...
Poi, mai dire mai.
Nelle 300, che spesso sono state...
È finito il campionato 300, purtroppo. Bisognerà cambiare categoria per forza.
Dall'anno prossimo?
No, ancora.
Forse l'anno prossimo.
Ancora non è.
Non è ancora lì.
Ci sarà qualche cosa, ma bisogna fare un salto diverso.
Diciamo che a livello di campionato nazionale dovrebbe essere riconfermato per il 2024 la categoria 300.
Per poi cambiare nel 2025.
Sì.
Probabilmente sì, ma molti dei cambiamenti diciamo avverranno appunto a livello mondiale, però ancora non c'è nulla di definitivo a livello italiano.
Ho capito. Allora, curiosità, qual è il tracciato che ti piace di più e perché?
Allora, questa è un'ottima domanda. Il tracciato che mi ha dato di più emotivamente è stato Imola, in cui ho avuto la fortuna di correre il primo anno del campionato europeo, e è un tracciato speciale, è un cosiddetto un circuito mezzo cittadino, vecchio stile, ha tantissimi sali scendi, ha parti più veloci, parti più strette, è molto tecnico, quindi racchiude tutto, veramente anche il Mugello. Sì, anche il Mugello è altrettanto bello perché chiaramente ha anche in più un contesto, un contorno di prestigio, però Imola emotivamente proprio ti lascia il segno, ecco.
Guarda, perché te non lo puoi vedere qua in studio, cioè è Eugenio che sta annuendo e ha gli occhi a forma di cuoricino, perché lui
è la più bella che c'è.
Perché Imola è il circuito del cuore di Eugenio.
È bellissimo, non c'è una pista come Imola, purtroppo. Fatta in quel modo lì si avvicina un po' a Portimao, ma Imola è Imola, cioè se sbagli muori, quindi è quello il bello, capisci? Cioè lì devi saperci andare, perché se sbagli...
Vecchio stile muretti, erba, via di fuga molto stretta.
Ecco, curve che non vedi, cioè...
È impegnativa. Sì. E invece quello che ti piace meno...
È difficile dirlo, perché magari ci sono appunto circuiti che ti piacciono di più e ti lasciano di più. Il meno tendenzialmente direi di no, anche perché direi nessuno, perché si cerca poi di migliorare sempre di più anche tecnicamente, andando a studiare, ad apprezzare quello che è poi il circuito. Magari a volte un circuito piace di meno solo perché mette in luce delle carenze, no? del pilota. Invece, diciamo, se appunto si riesce ad avere il giusto approccio mentale alle piste, alla fine, in fin dei conti, si può avere appunto il circuito preferito, ma gli altri non mi sento, ecco, di criticarne uno particolarmente. Comunque, per tornare un attimo al discorso di Imola, anche quest'anno torniamo a Imola a ottobre, quindi sono molto molto contenta di avere appunto questo onore, questa fortuna di poterci correre all'interno appunto del campionato italiano.
Bello, bello, Imola è veramente un posto speciale. Curiosità, ecco, parlavi prima di allenamento. Io sono curioso, io sono curioso.
Vai, vai.
Dicevi che ti allenavi per sviluppare tecnica con la mini GP. Ecco, che tipo di allenamento fai sulle mini GP?
Principalmente si tratta di allenamenti nel piazzale, quindi con coni messi in diverso modo, per fare ad esempio lavoro sul cambio di direzione, sulla posizione in sella e sulla gestione del gas, freno, della staccata, diciamo più o meno questi esercizi qui. Quindi ogni volta, in base anche per esempio a come è andato il weekend di gara o la pista pro futuro in cui si andrà a correre, si fanno magari degli esercizi di un tipo piuttosto che di un altro.
Ecco, quindi slalom disassato molto stretto per i cambi di direzione.
Sì, esatto, oppure gli 8 per sviluppare la tecnica.
Certo, certo.
Esatto, poi a seconda anche delle idee che si fa venire il mio capo tecnico Roberto, andiamo ad affrontare anche appunto quelle che sono delle mie carenze, ecco, tecniche, per farle diventare dei miei punti di forza.
Ecco, visto che noi siamo curiosi, almeno io sono molto curioso.
Tu sei curioso.
Io sono molto curioso. Qual è, curiosità, secondo te, un tuo, tra virgolette, aspetto da migliorare?
Allora, ti direi, ad oggi forse la staccata, ma non in realtà ci stiamo facendo un lavoro veramente, a mio parere, eccezionale, quindi credo che a brevissimo non lo sarà più, ecco.
Ci lavorerai così tanto che diventerà un punto di forza.
Sì, senza dubbio.
Bene, bene, bene. Allora, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove ti possono seguire?
Assolutamente, potete tutti seguirmi sui miei canali social, in particolare Instagram, nel profilo marti.plenario, in cui ovviamente faccio reportistica di tutti i weekend di gara, ci sono tutti gli aggiornamenti sui futuri appuntamenti, e anche per chi è curioso può vedere il tipo di allenamento che faccio. Assolutamente, per avere un aggiornamento il più completo possibile.
Bene.
E ovviamente ci sono poi tutti i riferimenti anche al mio team, da 0 a 1000, l'Officina dei Talenti, insomma la mia squadra, che ringrazio sempre perché sono veramente eccezionali.
Ecco, l'ultima curiosità, come mai il tuo numero di gara?
Questa è una bellissima domanda, perché fino all'anno scorso ho fatto i 3 anni di europeo con il numero 2, invece quest'anno corro con il numero 16. Negli anni passati ho avuto il numero 2 in omaggio a mio papà, perché correva anche lui col numero 2, e invece quest'anno si è iscritta appunto all'europeo un'altra ragazza con il numero 2, per cui io ho dovuto cambiare il numero. E sono tornata alle origini, nel senso che la primissima gara di minimoto che feci, la feci appunto con il numero 16, che è poi la mia data di nascita. Tra l'altro ieri appunto è stato il mio compleanno. Grazie, e quindi è da sempre stato il mio numero fortunato, per poi scoprire tra l'altro, tutto casualmente, che il numero 16 è stato anche il numero di gara del mio capo tecnico, quindi tutto torna, ecco.
Quindi c'è una cabala fortunata attorno a questo numero 16.
Assolutamente.
Molto bene.
Sì, sì.
Ecco, vuoi salutare e ringraziare qualcuno?
Assolutamente, come ho detto anche prima, ringrazio tutto il mio team, da 0 a 1000, l'Officina dei Talenti, Luigi e Domenico, e il mio capo team Roberto, che stanno facendo appunto un lavoro eccezionale, e tutti i ragazzi del team, i miei sponsor ovviamente, e sono assolutamente entusiasta della stagione che sto correndo e siamo appunto a metà, quindi sono molto curiosa e spero anche voi che appunto mi seguiate e di vedere come andranno gli appuntamenti futuri.
Perfetto, non appena possibile, quindi a settembre vediamo se riusciamo a venirti a salutare direttamente in circuito.
Molto molto volentieri, vi aspetto assolutamente.
Perfetto, grazie mille, buonasera.
Grazie.
Martina,
ciao. Martina,
ciao. Grazie, ciao. Saluti tutti, ciao.
Allora, e ora ci ascoltiamo un po' di Depeche Mode e poi torniamo a chiacchierare con il nostro Manuel.
Ci sono presente.
È Eugenio che si sta facendo i fatti suoi col cellulare. Mi mancavano questi inserti.
Stavo guardando il profilo
di Marti Plenari.
Sì, guardavo chi era il suo capo tecnico, perché sai, quando dicono i nomi te dici che cacchio, devi andare a vedere e dici guarda chi è.
ok.
Per quello, capisci?
We'll be right back.
Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radiograd. È l'abbassamento della voce del lunedì. E abbiamo recuperato dalla grotta anche il buon Kawa.
Oh, ciao, buonasera a tutti e bentrovati. Ciao Geggio, ben ritornato.
Com'è su Marte?
Bene, c'è un po' di
rumore. Stai avvicinando.
Allora, ecco, approfitta anche te che abbiamo qua Manuel. Allora, Manuel, tornando a noi.
Dimmi.
Qualche consiglio che puoi dare?
No, hai sbagliato. No. Devi partire con...
Inizi già male.
Curiosità.
Giusto.
No, a parte gli scherzi. Oltre, ovviamente, a seguire sui tuoi canali, che tra poco ricordiamo, no? E tutte le tue attività. Nella vita di tutti i giorni, un consiglio pratico per fare un piccolo step e migliorare?
Consiglio pratico è magari prendere... la più grande paura che hai o il pensiero negativo, qualche cosa che senti che ti limita, e ogni mattina quando ti svegli pensi a quella cosa in modo opposto. Quindi se è una paura, pensi invece a, cioè, non averla, è semplicemente sto parlando in generale, dimmi qualche cosa legata alla moto, poi può essere una paura, c'è una pilota,
ma
ce ne ho tante, ma sicuramente ti svegli la mattina e ti immagini te, cioè ti visualizzi te che magari quella curva dove ti sei chiuso l'anteriore, magari in passato che ti è rimasto questo, diciamo, trauma, oppure un'altra pista, magari quella dove girerai al prossimo turno che farai la prossima gara, ti immagini che curvi bene e non ti si chiude. Quindi non deve essere il pensiero a non mi si deve chiudere l'anteriore, deve essere il pensiero a curvo bene, curvo fluido, curvo nel modo corretto e così. Quello che deve essere. Per 5-10 minuti pensi costantemente a quello. Cioè, pensare cosa vuol dire? Chiudi gli occhi, ti visualizzi e ti immagini te che fai la curva in quel modo. O tutta la pista, ti immagini, dove desideri, ecco.
Ok.
È un piccolo consiglietto, però, se uno lo applica tutti i giorni, ora non ti dico che facendo solo questo arrivi... una settimana che non ha paura, però magari se uno davvero lo fa, magari inizia la mattina, poi magari quando sei in macchina ti vai a pensarci, ora non a ripetere quella curva infinite volte, però se uno costantemente fa questa cosa qua, poi a lungo andare funziona. Cioè funziona anche proprio dal punto di vista ci sono degli studi neuroscientifici proprio usciti recentemente. Quindi non è soltanto un qualcosa, perché non è legato al fatto che se ci credi che la curva va bene, ora poi andrà, più qualcosa di dell'universo che ti dà, capito? È proprio invece dal punto di vista neuroscientifico che in pratica la visualizzazione, quindi immaginare qualche cosa, attiva i neuroni allo stesso modo della realtà.
Okay.
Quindi ovvio che il solo pensare, visualizzare, immaginarti te ti può dare una mano, ma il solo quello non basta. Come non basta il solo fare pratica. Okay. L'ideale, proprio in base agli studi dell'Università di Stanford, quindi una delle più accreditate, è quello di mixare entrambe le cose, quindi la pratica con la visualizzazione. Questo dà i migliori risultati, proprio anche a livello tecnico.
Quindi praticamente una specie di condizionamento.
Più che condizionamento è come se tu facessi pratica senza fare pratica. Diciamo, alleni i neuroni a reagire in certi modi, a fare certi comportamenti che poi te realmente poi avrai, ecco. E questo dal punto di vista proprio pratico, tecnico. Ora, il discorso della paura di prima, ovviamente a livello non è che neurale ti toglie la paura, però comunque se te ti visualizzi guidare in modo corretto, quando poi arriverai lì magari diciamo è come se tu avessi già guidato 100 volte nel modo che te ti sei prefissato, ecco.
Okay.
Se ogni giorno fai queste esercitazioni.
Okay. È semplice, l'esempio te l'ha fatto molto semplice. Ti guarda gli sciatori. Quando sei nel momento in cui te devi avere il massimo della concentrazione, c'è chi si isola, c'è chi si mette la musica. Io per esempio mi visualizzo la pista curva per curva come se ci fossi, perché al momento che
così,
ci sono
utilissimo.
So come l'ho già affrontata mentalmente.
Esatto. Come hanno fatto in tanti servizi, no? Dove vedevi il pilota che mimava la pista eccetera e nel frattempo la disegnava.
Sì.
Quindi
perché ti aiuta la tua mente a concentrarti in quel momento, quindi il resto viene staccato, è come se tu andassi a fare un test, cioè...
Eh sì, come se tu la facessi, anche se la fai mentalmente.
Esatto, è come se tu facessi un allenamento, perché 10 minuti tutti i giorni, magari una settimana prima che tu vada in pista, perché è bene magari ripassarla, guardare un onboard, esatto, fissarsi con la mente, perché ti aiuta, è un allenamento mentale che poi quando sei in quella situazione ti viene...
T'aiuta.
Sì, è come se tu l'avessi... aveva già girato il giorno prima, Kawa, per dire.
Dimmi tutto.
Te hai mai preso in considerazione anche l'aspetto psicologico, mentale dell'approccio in moto, oppure hai scoperto queste cose qua anche grazie a noi, ai collegamenti con Manuel?
Direi che per quanto mi riguarda soprattutto questo secondo fattore che hai detto te, più che altro perché non comunque andando in, cioè io vado in pista ma magari a seguire gli amici, quindi non girando io direttamente, quindi diciamo che non l'ho mai affrontato diciamo in prima persona questo tipo di approccio, però è anche vero che come dici tu con e come dice Manuel, con la visualizzare, il visualizzare, cercare di immaginarsi, almeno per quanto mi riguarda, magari fare una determinata manovra, una determinata cosa in una determinata curva, sicuramente ha aiutato le prime volte quando ancora non capivi come affrontarla nel modo migliore o comunque stare in sella.
Mi viene in mente quante volte avrai visualizzato e ti sarai immaginato il passaggio bello per fare la foto bella che avevi sul profilo alla rotonda.
No, quello ti dico, quello è allenamento, nel senso che quando c'era l'orario che sapevi che non passava nessuno, quindi magari domenica, mezzogiorno e mezza, luna, avanti
non
indietro,
si dice,
come
non
cretino,
si fa.
Ma tanto guarda, non si dice non si fa, ma abbiamo visto peggio in strada, quindi dai, in un orario magari molto tranquillo, ne approfittavo, quindi faccio avanti indietro, rotonda per rotonda, ci provavo finché piano piano, però diciamo quello è stato soprattutto una questione di tecnica, nel senso che quando mi hanno spiegato come stare giusto in sella, esattamente, è venuto molto più facilmente, ecco. Cioè quindi non andavi più a rischiare magari come prima che stavi aggrappato, proprio estremo, cercare di piegare tantissimo la moto, che poi sappiamo che è la cosa più sbagliata possibile, e quindi man mano che uno capiva la situazione, che dice no, devi uscire un po' meglio tu, okay, il corpo deve stare, esatto, deve stare in una certa situazione, man mano è venuta più facilmente.
Allora Kawa, parlando di Imola, visto che c'è anche qua il nostro buon Gege,
parliamo di Eugenio, visto che ci sono stati 60 e passa gradi e cose varie in questo weekend.
Ma fatto bene
a... No dai,
parla.
Sì, sì, infatti gara 2 è proprio stata accorciata di 4 giri, e comunque abbiamo visto che in gara 1, parlando soprattutto di Superbike, al parco chiuso, piloti come Danilo Petrucci, poverello, era proprio estenuato. Cioè, neanche quando ha fatto la Dakar si è sentito così, quindi effettivamente sono state condizioni estreme per tutti.
Sì, sì, erano tutti molto provati. Cosa c'è? Un fatto particolare che ti ha colpito di questo weekend?
Dezzo il passo di Grazia Troglu.
No, ti dico la verità. Ti dico la verità. E qui Eugenio mi manderà a quel paese. Eugenio mi manderà a quel paese. Che comunque in un campionato come la 300 abbiamo visto che se certe moto, determinate moto, vengono date a piloti di un certo livello, vanno, possono farsi notare. Okay. In questo caso parliamo comunque della Cove, che è questa motoretta cinese che debutta quest'anno nel Mondiale 300, in mano un pilota come Garcia, che è stato campione del mondo, è riuscita a fare i primi punti e addirittura si è piazzata al nono posto in gara 1, partendo molto dietro perché comunque ha sbagliato un po' la qualifica. Direi quindi che comunque certe situazioni, se si lavora bene col team, se il pilota comunque ha una certa esperienza, diciamo che anche moto che vengono spesso sottovalutate possono fare bene.
Postilla, non è che hanno preso un pilotino.
No, non ci hanno messo.
No, ma io infatti sto dicendo: se le cose vengono fatte, certo, in un modo corretto,
certo,
anche magari moto che vengono tra virgolette un po' bistrattate perché vengono dalla Cina, sono fatte con materiali qui e là, comunque possono dare, diciamo, soddisfazione, far vedere che comunque anche loro sanno lavorare bene.
E della polemica scaturita in Super Sport, che cosa ci dici?
Ma secondo me non è una polemica. Allora, più che la polemica tra virgolette di Manzi, che come ha spiegato lui è più che altro ha zittito un po' quelli che dicono che comunque era un pilota un po', sai, un po' finito, un po' in difficoltà, che comunque sai, sappiamo un po' questi voci da paddock che vengono sempre un po' fuori. Io direi che la polemica più grossa è stata proprio gara 1, il contatto tra Manzi e Caricasulo, la prima curva, dove che abbiamo visto che ultimamente anche per cose un po' meno gravi venivano date penalità, e in questo caso si è un po' sorvolato, mettiamola un po' così. Non mi è sembrato proprio proprio contatto da gara classico, cioè lì è arrivato bello bello lanciato, gli ha toccato il manubrio e chiusura e via. Però vabbè, cose che comunque succedono, e ormai è andata così e niente.
Allora, nel frattempo, visto che Manu è lì che si fa i fatti suoi,
sì, ovviamente,
ricordiamo nel frattempo i link, sito web, qualsiasi cosa.
Vai. Posso fare un appello?
Vai. Dica.
Allora, chiunque all'ascolto, o chiunque poi ascolterà, se vuole cambiare mentalità, quindi aspetta, sta rimbombando qua.
Sì, sì.
Se vuole diventare un vincente, può cambiare mentalità per raggiungere i propri risultati, può fare soltanto, cioè deve fare un'azione. Cioè, se fa questa azione, vuol dire che è intenzionato a diventare un vincente. Se non la fa, vuol dire che non gli interessa diventare un vincente, gli basta rimanere quel che è mediocre o perdente. L'azione è quella di andare su pilotamentevincente.it e guardarsi i video, quelli che ho fatto. Semplice, tutto qua. Ti direi perché vuoi, perché così inciti le persone ad andare a vedere sul sito. Dico no, in realtà è una domanda vera e propria, perché un pilota che vince, un vincente, diciamo vincente cosa vuol dire, un pilota che mentalmente dà sempre il massimo, è quello che cerca di trovare ogni minimo particolare che possa fare la differenza. Quindi un pilota che veramente vuol cambiare, vuol migliorare, è quello che se gli dicono guarda, se guardi questo video forse impari anche quel piccola cosa che ti potrebbe dare quel minimo aiuto, va subito lì a vederlo. Invece tutti gli altri, le persone che in realtà non sono, diciamo, mentalmente vincenti, sono quelli che invece sì vabbè, boh, poi lo guarderò, oppure sì vabbè, tanto cosa vuoi che cambi. Quindi se
sarà
vuoi,
mano, ecco la
se vuoi
avanti, no, che ti...
come c'è il pilota con l'ego, esatto, smisurato, che dice io non ho bisogno perché sono forte solo io.
Ma quello non è un vincente,
no.
Poi magari vince, per carità, sì. Però non è detto che, cioè, anche poi vincere cosa vuol dire, c'è sempre categoria e categoria, cioè
c'è
troppe cose di mezzo,
che arriva...
c'è sempre qualcuno che gira più veloce di te, tanto, diciamo.
Marquez che potrebbe vincere ancora, sì. Questa è una cattiveria per lui, tanto mi sente con ritardo.
Quindi niente, è semplice, cioè, da farla breve, quindi se volete saperne di più sul
ecco,
mindset e tutto normalmente quello che riguarda questo, andate su pilotamentevincente.it e trovate proprio dei video, che ovviamente sono gratuiti, dove ognuno può capirne di più, capire,
incuriosirsi,
sì, più che altro do dei consigli veri e propri, che ovviamente se una persona li applica poi può cambiare, come il consiglio che ho detto prima, sembrano cavolate, ma la differenza tra migliorare o no sta nell'applicare certe cose, nel farle, decidere di ogni mattina questi 5 minuti segue il consiglio di Manuel, se lo fai probabilmente i risultati li avrai, se non li fai sarà lo stesso. Quindi idem guardare i miei video e quindi il mio consiglio è questo, quindi pilotamentevincente.it. e poi vabbè, se volete seguirmi anche sui social, ora li dico tutti, vabbè, su Instagram come sono? Manuel Nevoni Motorbike Trainer. Vabbè, basta lì, dai, se no li do troppi, quindi
se no poi arrivano troppe richieste,
esatto. Oppure su YouTube scrivete Manuel Nevoni, troverete il mio canale per forza, che anche lì parlerò di mindset, tanti altri video oltre quelli che ho sul sito.
Spoilerà quindi... troppo, basta.
Basta così.
Ma poi bisogna anche ricordare che Manuel, oltre che coach, preparatore, è anche un motociclista, perché non dimentichiamocelo.
Sì,
stasera è arrivato in giac e casco, non so con che mezzo, però...
Il mezzo è meglio che non lo guardi,
okay.
Però...
Sì.
No,
cos'è?
Un Harley. Vabbè, ma non è l'Harley classica, no, è no, più tipo Buell quella.
Proprio, no, io che modello hai? Proprio con...
cosa si chiama? Street Road, okay. 750.
Okay. Sembrava, sì. Ti giuro, sembrava un Guzzi.
No,
un
B7. Guzzi no.
No, perché ultimamente gli sono capitato.
La per strada la moto la uso solo per spostamento. Per spostamento. Okay. Ho voluto io fare così.
Per stare tranquillo.
Esatto. E invece... più cancello è, meglio è. Non è abbastanza cancello, potrebbe essere più cancello.
Ci siamo vicini. Però,
ci siamo vicini.
E invece, ecco.
Vabbè, io sono nato facendo cross enduro da quando ho 14 anni. Quindi ora sarà 15 anni che faccio motocross enduro. Ho fatto gare di cross enduro. Ora faccio poco cross e più enduro per questioni di tempo e praticità. Perché abitando in campagna, diciamo, esco fuori con la moto. Ho fettucciati dove mi pare.
Ecco, curiosità, una figura come quella che sei tu,
ma lo sai che ci mancava?
Curiosità.
No, soltanto ogni tanto appare il bollino.
Cavo, pensaci te, per favore.
Sì, no, sai cos'è il bello Eugenio? Che quando ci sei tu lo dici anche più spesso.
Perché mi stuzzica.
Perché quando non c'era le settimane scorse, sì, ogni tanto un curiosità.
Ogni tanto.
C'è Eugenio, curiosità.
Momento curiosità. Prego.
Quando te correvi, no? In cross barra enduro.
E nel frattempo lui beve che cosa, suda dalla domanda.
Che
di
cosa una mi chiederà? Una figura come la tua, quando ti avrebbe fatto comodo all'epoca?
Fin da subito. Perché in moto, diciamo, tecnicamente me la cavavo bene, però dal punto di vista fisico reggevo poco, soprattutto gli avambracci, quindi è sempre stato un mio problema, fino a quando poi, diciamo, studiando e facendo questo lavoro, ovviamente l'ho applicato anche su me stesso, e quindi ora, diciamo, non ne ho più questo problema.
Hai un
minimamente
specifico per gli avambracci?
Sì, si chiama Stop Hard Pump, questo protocollo che ho realizzato e studiato in vari anni, quindi diciamo in 8 anni, diciamo, di esperienze mia di piloti, ho creato questo protocollo che peraltro, se volete saperne di più sugli avambracci, andate su stopdoloreavambracci.it. Ovviamente ci vuole
anche questo. Registrati tutti,
E ovviamente anche.
Scusa, è normale.
No, ma c'è anche. In realtà.
Ti riparte, ti dice curiosità.
Come si fa? In realtà c'è per tutto. Cioè. Comunque su stopdoloreavambracci.it c'è.
Fabio potrebbe essere la intro dei video su YouTube. Curiosità, e poi viene fuori la risposta.
È vero.
Questo è fantastico. Se avete delle domande, te curiosità. Sì.
Con la mia faccina.
Sei fatta il gatto.
Cava, hai una domanda per Manuel?
C'hai una curiosità?
Ce n'ho una per Eugenio.
Così, povero Manuel.
È stato con noi in radio.
Come?
Una
ne ho una per Eugenio, visto che è un po' che non è stato in radio con noi.
Dimmi.
Attualmente, se tu fossi nei panni di un pilota come Bassani, che comunque sta facendo benissimo col team motocorsa e tutto quanto, punteresti a una moto come magari quella che lascerà Razgatioglu, quindi una Yamaha ufficiale, che comunque è vero, è una moto ufficiale, ma sembra che attualmente sia leggermente inferiore alla Ducati, o rimarresti con una Ducati clienti sapendo che comunque l'ufficiale potrebbe darti sempre qualcosa in più?
Rimango con una moto clienti, visto e considerando che, senza nulla togliere a Bassani, ma penso che il compagno di squadra di Razzatioglu sia un pilota coi contro coiones, come si dice, ed è l'effettivo collaudatore dell'R1, quindi se lui rema un po' e rimane in quelle posizioni, Bassani è in quella posizione, col Ducati ha un po' più di vantaggio, poi la conosce da tanto, non gli conviene nemmeno andare ufficiale, secondo me, perché la pressione mentale di un team ufficiale non è un team come quello privato, dove
guarda
tutti sono lì,
l'esperienza di Rinaldi,
esatto, quindi rischi di avere un'aspettativa talmente alta, perché in Ducati o vai se un anno, o il terzo anno vai a casa, quindi c'hai una pressione mentale che se metti a casa la prima gara arrivi quindicesimo.
No, ma basta arrivare quinto, sei già deludente.
Ti diranno, ma lui davanti sta lassù, sti cacchi, quindi ti dico no, non lo farei. È come secondo me l'errore che farà grazie a Drogo andare in BMW, perché non essendo un collaudatore voglio vedere chi gliela sviluppa quella moccichetta lì. Beati soldi.
Perfetto. È un'altra domanda, visto che siamo in tema. E tu chi metteresti su tu chi metteresti al posto di Razgatioglu attualmente? Cioè, nel senso, punteresti a prendere qualcuno che è già del campionato, qualcuno che viene da fuori?
Sinceramente sto guardando il campionato americano, non ti nego. Ci metterei un pilota americano.
Sì. Quindi un Babier piuttosto che un Gagne, sì, qualcuno perché l'italiano un pochettino più...
Cioè, se montano su quella moto lì non voglio essere cattivo e nulla. Quando è stata fatta? Nel 2000?
Un po' la allora, la prima versione 2015 di quella giornata, poi nel 2020 sì, c'è stato, diciamo,
stare l'aggiornamento.
Però diciamo che è 2015, mettiamo, 2020. Dai.
Siamo nel 2020.
Tre. Come direbbe Mike Buongiorno.
La busta numero 3. Quindi quella moto lì.
Esattamente.
Grazie a Teodoro la guida, perché lui, ma il potenziale di quella moto è Locatelli. Se ci metti magari un pilota un po' più forte, che ti posso dire?
Fa qualche cosina.
Qualche cosina di più lo può fare. Cioè, magari che ti posso dire, vorrei, se montassi su una Yamaha, forse andrebbe un pochino meglio. Capisci? Però non lo farei quel salto lì. Cioè, non rischierei di andare a fare, per forza
tutti
andare
ora
ufficiale.
Tutti ora vogliono la Ducati, che sia cliente, eccetera, perché comunque ti permette di andare...
È una moto che ha un grosso potenziale, però ti dico, Rinaldi eppure c'ha la stessa moto. Ah? Eppure non va. Cioè non va, nel senso, non è che
ha avuto.
È molto altalenante, mettiamola così. Ecco.
Ma non ci scordiamo chi è lui, eh? Cioè, l'anno scorso ve la ricordate la gara che fecero in Spagna?
Che miseria.
Lui, Redding e Ria. Cioè, non ci dimentichiamo che pilota è. Soltanto che non è. Vedi, passare da un privato. Poi andare ufficiale ci può essere tante difficoltà, perché magari l'ufficiale ti impone quello che magari il tuo pilota più blasonato usa.
Dovrebbero fare uno o due, primo, secondo.
Team privato, siccome c'hai un pilota solo, sei un po' più, diciamo,
coccolato.
Le tue esigenze vengono un po' cercando di darti sempre di più una mano.
Poi con un Bautista che è il binomio perfetto.
È un V2, vince.
Cioè,
qua,
praticamente
è una forma
lui che vince, anzi stravince qualsiasi cosa. E se te non gli sei subito dietro, eccetera, già
fai sì, una sì, brutta
figura,
ecco. Il treno.
No? Però insomma è complicato.
Purtroppo quando vai in una casa ufficiale metti caso che lui va, poi vabbè, Locatelli diventa prima guida, lui o lui diventa prima guida? Domanda. Chi diventa prima guida in quel team ufficiale poi?
Beh, almeno, secondo me attualmente dipende se la direzione che vuole prendere Yamaha. Il problema è che prima si parlava, sai, ci sono i vari Aguerter, Gardner, che comunque stanno facendo bene, adesso sono in una parabola discendente da due o tre gare abbastanza pesanti.
Esatto.
E quindi, esatto, cioè quindi chi ci metti? Cioè rischi magari un Manzi rapporto, che ti può...
Ma il rapporto può essere giusto, no? Però ti dico, Dugali, un po' là diventa un problema, perché finché c'è il Razzatioglu... Che comunque ha vinto un mondiale. Oh, mettici un toppino.
Infatti, l'anno prossimo il Cunningham sarà molto, molto
quindi
da gestire.
Levi una prima donna e esatto. Ci devi un'altra prima donna. Bassani nel suo team è la prima donna. E Locatelli ti dice: io secondo te devo fare il gregario a lui? No. Devo mettere a posto la moto per lui? No. Ci sono prima io, è da più anni che ci sono, se no, che senso ha?
Certo.
Il lavoro che sta facendo,
quindi magari allora preferiresti magari rischiarti più un io dico, adesso dico un nome a caso, un Bradley che ieri comunque ha fatto un bel sesto posto con Moto X Racing, che sai ancora deve prendere un po' di esperienza, dici magari lo metto come seconda guida, tanto al secondo anno deve imparare, poi magari tifoso, in ultimo ufficiale ancora.
Allora io sono tifoso di Redding, preferirei se mettessero lui o un Aslam.
Ma lì non,
quindi diciamo non una seconda guida che può aiutare nello sviluppo, esatto, ma che magari non dà un fastidio.
Esatto, che se
è un po' brutto da dire, un po' come Alex Lowe in Kawasaki, mettiamola così.
Esatto, che se c'hai un Locatelli che è terzo in campionato, può arrivare secondo, c'hai il pilota blasonato che tanto ormai, ma che cacchio, se posso gli do una mano e lo faccio andare. Mm-hmm. Sono un bel pilota, quindi se ho l'opportunità vinco.
Se no lavoro, no, per la squadra.
Esatto, lavoro per la squadra. Se io il rapporto che ho di squadra, io lo farei andare così, mi sembrerebbe più logico. Se metto Bassani, poi ci metto Locatelli,
iniziano a becchettarsi tra tutti e due.
È dura, non è facile.
Sì.
Cioè crei due squadre praticamente.
Sì. E già tanto se poi non arriva il muro in mezzo al box.
No, il muro non c'è, ma cioè fra noi meccanici non ci sarà mai il distacco, no? Mm-hmm. Però quando poi lavori comunque lo devi un po' avere. Non certo. È bello, magari nel pollaio no, si cerca sempre di mettere, o ci metti due ragazzini giovani che vengono da posti sperduti, quindi siete due galli ammazzati, chi vince si prende la prima sella.
L'abbiamo vista un po' sta situazione ai tempi di Ria, quando è arrivato in Kawasaki, dove c'era Sykes che era il campione, che vinceva spesso, poi è arrivato Ria e abbiamo visto cosa ha combinato.
Vedi, per questo, cioè... Preferirei che Bassani non facesse questa
scelta, no. Certo.
No, preferirei no.
Allora, Kawa, saluti.
Beh, saluto tutti quanti voi, saluto la mia dolce metà, saluto il mio fratellino che è a lavorare, e se tutto va bene settimana prossima potrebbe essere in collegamento con noi.
Oh, molto bene.
Visto
molto
che
bene.
Dovrebbe essere di riposo e comunque poi è in settimana di vacanza, quindi dai. Sì, sì. Magari lo disturbo e gli faccio fare una piccola, diciamo, incursione in radio.
Molto bene.
E
molto
basta,
bene.
Dai, visto, saluto tutti quelli che ci seguono e tutti i nostri ospiti, come al solito. un grande amico che fra poco si sta preparando per un autore in Suzuka che per il suo, tra virgolette, la sua passione, che comunque la Honda, i test sono andati veramente molto molto bene con 5 Honda nei primi 7, quindi dai, vedremo cosa succederà.
Vediamo.
Molto bene, ciao Kawa.
Ciao Roby.
Ciao, buona serata a tutti.
Ciao.
Lunedì, ciao.
Ciao ciao.
Allora, Gegio,
pensavo tu mi chiedessi curiosità.
Saluti finali?
Saluto le mie bimbe, saluto Marvel, curiosità, tu? No?
Sì, curiosità, chi saluti?
Chi saluti? Quelli che mi conoscono, le mie bimbe.
Perfetto. Manuel, è stato un vero piacere averti qua.
Piacere mio.
Se vuoi salutare e ringraziare qualcuno.
Ringrazio voi per avermi invitato qua.
Per
e...
tutte le nostre curiosità.
Che poi parla al plurale. Cioè sì.
E poi solo lui.
Solo
fa.
Lui.
Sono umile, no?
Umilissimo.
Chi puoi salutare?
È incredibile, incredibile. Voglio salutare il dottore che lo segue.
Personalità multiple.
Vabbè, salutiamo il primario che ti segue, ci vuole un primario. Fabio, chi puoi salutare?
Tutti.
A posto.
Siamo a posto. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con Alessio Piana e altri ospiti a sorpresa.
Perché ancora non lo sa.
No, ancora non lo
poi
so.
Se avete delle curiosità,
scrivetele su
Fabio.
Telefonate.
Ringraziamo ancora anche Martina per il collegamento.
Ciao,
e ci
Martina.
Risentiamo lunedì prossimo. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Sei professionale. Ciao. Così. I thought love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love.
child, and all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.